Il Natale non si può capire in una festa sola. E le varie feste liturgiche, come queste qui, il battesimo, hanno il compito di farci capire quanto è profondo quello che il Signore ha portato nel mondo per noi. Ecco. Allora, adesso lo rileggiamo, questo Vangelo, lo rileggete tutti, poi vi dico altre cose, però adesso facciamo una fatica un po' di leggerlo, no? La comunità di San Luca, che voi sapete che i Vangeli non sono stati scritti vergati a mano da Gesù, ma è la comunità, in questo caso la comunità di San Luca, che ha raccolto la tradizione orale e quella scritta e ha redatto il Vangelo, che noi diciamo Vangelo di San Luca. Quattro evangelisti, quattro comunità, quattro sensibilità. Quello di San Luca è una sensibilità molto storica, si dice che Luca era medico, comunque Luca è colui che parla di Tiberio, di Cesare, no? Quando si incarna Gesù, è molto un'attenzione molto alla storia. Quindi qui noi incontriamo una sensibilità, no? Che cosa interessa alla comunità di San Luca, no? Ci vuole far capire che il cielo si apre sopra Gesù, però Gesù, interessante, no? Dov'è, qual è il momento in cui lo Spirito incontra Gesù? Ecco, ce l'aveva già. Quando lui sta dentro, diciamo così, ricevuto anche lui il battesimo, capite? Quindi Gesù è entrato fino in fondo nelle acque. E questa è la comunità di San Luca. Quindi a noi ci interessa questo qui. È entrato fino in fondo, cioè mentre Gesù riceve il battesimo, vuol dire che Gesù conosce profondamente l'esperienza delle acque. E le acque nel Vangelo, nella Bibbia, vuol dire fragilità, e vuol dire anche il mondo del peccato, vuol dire il mondo oscuro che travolge l'uomo con i suoi frutti. Quindi Gesù ha fatto quello che faceva tutti i peccatori, è andato fino in fondo a Giordano, cioè si è abbassato. E quando lui si abbassa completamente, riceve lo Spirito Santo, no? E tutti quelli attorno lo vedono in qualche maniera, no? Ecco, questo Giovanni ci vuole dire, insomma, che non si riceve lo Spirito se si pensa di stare sopra una nuvoletta, no? Il Vangelo ci fa incarnare dentro la nostra storia. Però leggiamo un po' anche alcuni particolari, no? Impariamo a leggerlo, anche essere curiosi. Però immaginatevi anche, no? Tutto Israele, tutti i peccatori che stavano in fila per ricevere questo battesimo, no? Erano tanti. Immaginatevi anche Gesù che si mette in fila con i peccatori. Gesù si mette in fila con i peccatori. Perché? Ecco, immaginatevi questa, Gesù che va a farsi battezzare, no? Rileggete i particolari e poi condividiamo un pochettino.
Il battesimo è una manifestazione unitaria, ci completa il quadro del Natale. Il bambino si manifesta il padre, e lo Spirito Santo. Ora è un uomo, però sì. È un uomo che prende lontano.
Una cosa non ho detto bene, il discorso sulle acque che ha
battesimo di penitenza. Tutto Israele andava a farsi battezzare per i propri peccati. Immaginatevi una fila grandissima, una processione lunga, e Gesù si mette in fila. E anche lui si immerge nel Giordano. Della corruzione umana e il mondo del male della Bibbia, l'acqua
è purificazione,
però il gesto dell'immersione vuol dire che tu entri dentro tutta l'umanità. Quell'acqua del Giordano vuol dire che Gesù penetra dentro la nostra umanità, va fino in fondo, la vive fino in fondo e poi risale. Quando risale, lo Spirito Santo scende sopra di lui, no? È un po' la sua passione, a morte e risurrezione, no? Il battesimo nostro che cos'è? Passione, morte e risurrezione del Signore. È quello che è il battesimo. Mica poi di acqua sola. Nel senso, mettiamo di santo questo, poi lo dirigiamo, non è una colpa. È come? I nostri sensi l'hanno percepito col tempo. Un colpo, non è che è una colomba. La colomba è un segno, ma di qualcosa che non è una colomba, lo Spirito Santo. È stato percepito. La parola è un segno. Non è la colomba, nel senso che non è una colomba. Però è un segno. E gli altri si sono accorti che è sceso, no? Qui compiacimento non è niente di moralistico, compiacimento vuol dire ogni giustizia anche in te si compie, tu sei ben, ben amato, bene. In te si compie ogni giustizia in modo perfetto, no? È come se lui si compiace, cioè nel senso che Gesù compie quello che tutta l'umanità non riesce a fare, ma non lo compie per se stesso, lo compie per l'umanità. Lo compie per noi. E quindi quel in te ho posto il mio compiacimento. Dobbiamo imparare a sentirlo anche per noi, cioè che noi abbiamo il suo spirito. Giovanni, allora il Vangelo di Giovanni dice che Giovanni Battista lo indica come il Messia, ecco l'agnello di Dio. Se si è mosso nella pancia della madre, vuol dire che comunque lo sapeva, lo intuiva, lo riconosceva. Sta in mezzo a voi uno che è più grande di me. Però qui aspetta, questa si chiama manifestazione, questo Vangelo si chiama manifestazione del Signore. Perché è Dio stesso che presenta suo figlio. Quindi è una manifestazione di Dio che ci dice chi è suo figlio. Ed è il termine delle festività natalizie, perché se no questo bambino sembra figlio di... Sì, è figlio di Giuseppe e di Maria, ma in te ho posto, Dio Padre dice, in te ho posto il mio compiacimento. Quindi questo bambino ha una grande missione. È il compiacimento del Padre, no? Termina il tempo di Natale e inizia la missione, e da questa domenica in poi inizia la missione di Gesù, no? Perché la Chiesa, Dio ce lo presenta, è la seconda persona della Santissima Trinità che ha preso carne, inizia un altro tempo, il tempo ordinario, poi si arriva alla Quaresima, poi alla Pasqua. Ci si apre la missione, adesso sappiamo chi è questo bambino che è nato 8 giorni fa, che abbiamo visto. Sappiamo che è il figlio di Dio. La Chiesa ci educa ogni giorno, ogni domenica. Adesso sappiamo chi è. Ed è Dio stesso che lo dice, mandando il rivelatore che è lo Spirito Santo.
Mi è venuta un'altra rivelazione, tra il cielo che si apre e interessantissima questa correlazione, perché il cielo si apre quando scende lo Spirito, ma quando risale il Signore in cielo si spacca il velo del Tempio, perché ormai il Tempio, quello di, ha terminato il suo significato. Perché si è aperto il Tempio nuovo nel cielo. Il nuovo Tempio è quello dove è salito Gesù. Il cielo è il nuovo Tempio. Quindi quel velo del Tempio si spacca. Ci sono altri Vangeli dove Dio manifesta chi è il figlio suo, come le nozze di Cana, per esempio, il battesimo, poi c'è l'immagine, ecco, l'Epifania, il battesimo e le nozze di Cana, sono i tre Vangeli dove si parla della manifestazione del Signore. Epifania, battesimo e le nozze di Cana sono tre passi evangelici dove si manifesta la Santissima Trinità e dove Dio presenta all'umanità chi è il Figlio suo attraverso lo Spirito, no? Che dice Giovanni nelle nozze di Cana? Da quel momento in poi si è manifestato Dio, no? Con quel primo miracolo si manifesta chi è Gesù di Nazareth. Gesù dice: non è arrivata l'ora per me. La madre gli dice: fate quello che vi dirà. Quindi è il momento in cui Gesù si manifesta, così l'Epifania. I magi vanno non solo dal bambino, ma quel bambino è il Messia. Si chiama Vangelo della manifestazione. Il Tabor è un'altra manifestazione, ma fa parte nel Tabor, diciamo, è il servizio della passione del Signore. Vi prepara anche alla sofferenza, no? Infatti loro non lo capiscono, lo capiranno dopo. Però questo battesimo adesso noi dobbiamo viverlo, proprio capire che succede, no? A parte il fatto che Gesù mentre prega, ci sarà un significato, no? Quando Gesù prega, Gesù, voi sapete che è davvero Dio e vero uomo. Una persona, due nature, perfette, vero Dio perfetto, vero uomo perfetto. Come pregava secondo voi Gesù? Da uomo o da Dio? Da uomo o da Dio? Comunque pregava come vero uomo, quindi l'hanno visto pregare, deve essere stato affascinato. Luca descrive proprio che lo vedevano pregare. Pregava quindi sotto la forma sensibile, come un vero uomo. Ma se lui era anche vero Dio, secondo voi, tanto ci arrivare, se era vero uomo e vero Dio, quando lui pregava, doveva andare molto lontano per essere esaudito? No, perché era anche Dio. Sant'Agostino dice, lui pregava, Dio pregava a Dio. Dio uomo pregava a Dio verbo. A che gli serviva, dice lei? Serve a noi, non a lui. Che cosa significa? Ecco perché Gesù, Dio Padre, dice: ho posto in lui ogni compiacimento, no? Perché? Perché lui, prendendo la natura umana, la nostra, l'ha unita alla natura del Verbo, la sua. E quando prega lui, allora cosa fa? Unisce il cielo alla terra che siamo noi. Quindi lui inizia dalla terra, noi lo vediamo pregare, ci sembra che sia un uomo, ma lui è perfettamente uomo e perfettamente Dio. Quindi che significa? Ci unisce al cielo. Per cui se noi crediamo alla forza della preghiera, e so che voi ci credete, si apre il cielo sopra di noi. Perché? Perché quel Dio che tu preghi già sta dentro di te, ti ha unito Gesù al cielo. Se tu preghi con lo Spirito di Gesù, E tu hai la stessa comunione che c'è a lui tra il cielo e la terra. Certo, lui è in modo perfetto. Noi facciamo fatica, ma quando si prega con fiducia, si apre il cielo. Non lo diciamo a volte, si aprono i cieli, no? Le grazie. Come la preghiera di Gesù non è la pregherina, capito? Dio Verbo prega, Dio uomo prega Dio Verbo, ma è la stessa persona. Non è che deve andare lontano. Quindi Dio esaurisce Dio. Quando è un uomo, quando agisce la preghiera di uomo, Gesù prega per noi, chiede. Quando invece agisce Dio, Verbo, Gesù esaudisce, capite? In Gesù c'è la mia preghiera di richiesta, ma c'è anche la preghiera che ottiene come Dio. Non so se è complicato. Una sola persona ti rappresenta quando tu preghi e chiedi, ma la stessa persona divina è colui che ottiene con certezza, perché è Dio. Dio chiede a Dio, quindi ottiene, no? È Dio. Se noi diciamo che c'è un passo di Sant'Agostino che lui impazzisce d'amore a pensare a questa cosa qui. Impazzisce proprio d'amore a pensare che la preghiera di Gesù ottiene. Perché? Perché è Dio. Però lui chiede come uomo per rappresentarci tutti quanti. Quindi nel Getsemani cosa faceva? Pur essendo Dio, sudava sangue come gli uomini nella prova. Quindi lui ha sperimentato la fatica della preghiera. Qualcuno dice, ma lui era Dio, quindi per lui era facile. Stolto, dice Sant'Agostino. Il fatto che era Dio dilata la capacità umana di soffrire. Perché se tu unisci una cosa santa, una cosa, cioè, lui ha sofferto non umanamente solo, ma anche da Dio. Non ci renderemo mai conto quanto è stata profonda la sofferenza dell'uomo Dio, perché era unito al Dio uomo. Quindi lui, infatti San Paolo dice che se lui fosse stato solo un uomo, non ci avrebbe salvato. Non ci ha salvato la sofferenza solo di un uomo, capite? Nessun uomo salva un altro uomo. Ma era uomo per prendere tutta la nostra sofferenza, poi l'ha unita alla divinità. Ecco perché Gesù dice, in lui ho posto il mio compiacimento. Tutta la giustizia è in lui. Quindi quando noi veniamo battezzati nel Cristo Gesù, è una cosa grossa. Vuol dire che lui ci dà il suo spirito di vero Dio e vero uomo. Quindi noi abbiamo lo spirito di Dio, di Gesù dentro di noi, che prega dentro di noi. Noi abbiamo lo spirito di Gesù Cristo, identico. Solo che ce l'abbiamo nella pesantezza del nostro corpo, che fa fatica ad essere costante e fedele. Ma lo spirito che anima me quando prego, che anima te, è lo stesso spirito di Gesù Cristo. Oh, ci vogliamo credere? Sì o no? Non è lo spirito di serie B. È Lui che parla dentro di noi, che prega il Padre. Quando io dico Padre nostro, è Gesù Cristo che prega il Padre. Non è che ci sono tanti spiriti di Gesù Cristo, ne è uno. Infatti ci crea un corpo solo, dice Paolo. Perché un corpo solo? Perché uno solo spirito, un solo corpo della Chiesa. Mica sono tanti spiriti. Per questo no, la preghiera perseverante, fiduciosa, fa un po' in te quello che ha fatto in Gesù, si apre il cielo, cioè, e tu ricevi quella, lo Spirito Santo che ti dice tu sei il figlio mio. Ecco, una bellezza enorme, guardate, se voi rileggete questi brani, perché dicono tanto, capite? Capite quanto che dispiacere anche per il sacerdote sentire certe cose, no? Voi sacerdoti siete migliori, ma figlioli miei, ma questa è teologia di bassissima lega, non ripetete queste cose qui, per favore, non ripetete, perché è proprio quasi una bestemmia. Lo spirito che avete voi è come il nostro. È come il nostro. Noi facciamo un ministero per voi. Ma siamo Cristo alla stessa maniera. Capite? Alla stessa maniera. Non è vero quello che si dice, che i sacerdoti hanno lo spirito. Non è vero. Hanno il compito di servirvi, ma servono lo stesso corpo che siamo tutti noi. Anche il sacerdote è membro di quel corpo, capite? È figlio come siete figli voi. Quando Gesù prega, guardate, anche normale, se lui è per l'uomo e per Dio, l'uomo si mette a pregare in Gesù, che succede? Prega anche Dio. E se prega Dio, che succede? Che il suo corpo si trasfigura, la trasfigurazione. Si vede quello che è, capite? Quindi anche noi abbiamo quello spirito di Dio. No, non vi è mai successo che quando pregate per grazia di Dio un'ora, due ore, avete qualcosa di strano, vi sentite qualcosa, un po' troppo leggeri, quasi. E comunque le forze di Dio passano dentro il nostro corpo. Un giorno Dio sarà tutto in tutti. Quindi con il battesimo inizia una vita che non termina più. Ed è bella, no, questa coincidenza. Lui prega, si apre il cielo. Lui scende fino in fondo del fiume. Il fiume è segno dell'umanità da redimere. Nel fiume scendono tutti i peccatori e Gesù si unisce al destino dei peccatori. Non per farli rimanere peccatori, ma per redimerli. Ma per redimerli bisogna che lui conosca l'umanità fino in fondo. Quindi va fino in fondo. E poi risale. Il Padre lo chiama, no? È la morte, la risurrezione. Chi è che ci salva? Ma è Gesù. Qual è la mia grazia? È Gesù. Quando Dio dice questo è il figlio mio prediletto, lo vuole dire a tutti i suoi figli. Siamo noi. Non so, è come se uno... Io questa festa non la capivo subito. Poi dopo, da quando... Non lo so, ci è successo qualcosa. Dico, mamma mia, che bello. Che bello, no? Che il Padre dice questo è il figlio mio, l'amato. E poi questo Padre, no, che sembra un po' fuori dal mondo, no? Con tutti i problemi del mondo che c'erano, il male che facevano. Lui che dice questo è il figlio mio, l'amato. Che mondo vivo. Il Padre che si compiace nel figlio. Come a dire che Dio il mondo lo vuole salvo, perché ci ha dato la cosa più cara che ha. In lui si compie ogni giustizia, infatti sulla croce si compie ogni giustizia. Comunque imparate a pregare, impariamo a pregare. Non siamo solo umani, siamo anche divini. Tutti e due c'è in noi, c'è la forma corporea che è quella che ci appartiene, però noi abbiamo lo Spirito di Dio, Siamo partecipi, dice Paolo, della natura divina, partecipi. E quando preghiamo insieme, c'è una esperienza di questa natura divina particolare, si sente di più. Anche questa parola, no? Era talmente scarna all'inizio che non diceva niente. Ma se preghiamo e ci stiamo davanti alla parola di Dio, ci cresciamo, pian piano questa parola ti illumina, no? Come il Signore ha voluto salvare tutti, per questo si mette in fila, per questo va fino in fondo. E poi questo fatto che va fino in fondo, io vedo un parallelo, no? Con la discesa degli inferi. Lui, dopo che è risorto, dove va? Negli inferi. Porta la risurrezione fino in fondo, dove ci sta l'ultimo, Adamo, lo va a prendere. La risurrezione va giù fino in fondo, dove c'è l'angoscia più grande, il punto nero della tua angoscia. Va giù il Signore. È il più grande terapeuta. Va giù negli inferi, nell'angoscia. Nell'angoscia della storia porta la speranza. Quindi, siccome lui è il bene amato, l'amato va dentro agli inferi, mettiamola così, porta la speranza dove regna la morte e l'angoscia. È così, fratelli, è così la morte e la risurrezione, no? 3 giorni, però tutto, non voglio essere troppo romantico, tutto termina con quell'espressione del Padre, che è già preludio della risurrezione. Questo è il figlio mio amato, ascoltatelo, che porterà la salvezza. Chi è che ha risuscitato Gesù? Il Padre. Cosa ha fatto il figlio per farsi risuscitare? Si è lasciato inchiodare. Quindi è diventato solidale a tutti i peccatori. È come se il Padre dicesse: Padre mio, non condannarli, perché non sanno quello che fanno. Per amore io dono me stesso per loro. Per amore. Quindi lui è solidale a questo mondo peccatore. Il Padre, allora, come ricevendo tutto questo amore dal Figlio, dice: questo è il Figlio mio amato, ascoltatelo. Noi ci salviamo perché lui è disceso dal cielo e sale come l'uomo nuovo, ma saliamo anche noi con lui, no? È una cosa grossa. Cioè, tante volte, io sono stato un grande peccatore e lo sono ancora. Però se mi dispiace così tante volte, no? Che uno sta a messa e non gli sfiora per me queste cose qui, mi dispiace. Cioè che veramente il Signore ci ha aperto il cielo, in Lui noi abbiamo pieno accesso, dice Paolo, lettera di Ebrei, abbiamo pieno accesso al cielo. Le porte del cielo non sono più chiuse, perché Cristo intercede sempre per noi. Quindi è vero che tu sei peccatore, ma è altrettanto vero che Cristo Gesù è morto una volta per sempre per noi e apre le porte per noi. Una cosa riguarda il Giubileo. Perché? Vi voglio dare alcuni consigli circa questo anno di Giubileo, come per esempio, sto termini un po' brutti, lucrare, acquistare l'indulgenza. La Chiesa si è divisa sull'uso di questi termini, bisogna stare molto attenti. Se proprio dovete usare la parola lucrare, state attenti. Che significa l'anno di Giubileo per me? Per te. Che cos'è il Giubileo? ma anticamente nella cultura ebraica Giubileo è l'anno del riscatto, è l'anno della redenzione. Anche i campi ogni 7 anni venivano fatti riposare, era una specie di condono della natura, cioè li abbiamo sfruttati 7 anni i campi, adesso un anno si riposano. Quindi nell'anno del Giubileo i ricchi, quell'anno lì, pagavano i debiti dei poveri. C'era il condono dei debiti. Nella società c'erano le sette. Chi c'ha di più da chi c'ha di meno. Perché questo qui? Perché se l'amore e la giustizia di Dio non si vede tra di noi, non è credibile nemmeno l'amore di Dio. La Chiesa si è divisa al tempo prima di Lutero, con Lutero, proprio su questi, perché la salvezza era diventata un fatto troppo individuale, come stiamo purtroppo vivendo ultimamente. Se è una scorciatoia un po' furba per se giubile, se con, diciamo è una specie di condono, è una scorciatoia, fa chiedo l'indulgenza. Che significa? L'indulgenza è legata a una comunità di santi, sono i santi in cielo con Gesù, la loro comunione che tu fai appello alla loro comunione, ma è un fatto di comunione. Quindi non è che tu vai a fare il furbo perché dici faccio domanda al 110 che prende un po' di soldi. Non si fa così, capite? Comunque si fa così. Se tu vai a chiedere il perdono dei tuoi peccati, ti devi mettere in condizione di essere uno che agevola la vita degli altri. Perché il Giubileo è per tutti. Quindi bisogna che i poveri, ai poveri sia condonato il debito. Allora, se io non faccio niente per riconciliarmi con gli altri, per migliorare un po' questo mondo qui, dicevamo prima, no? Con tutto il rispetto, perché si fa lo stesso così, ma che senso è che tu stai lì a ripetere 10 volte Padre Nostro, Ave Maria, 300 volte in un anno? Ma se tu non ti apri un po' la misericordia, la giustizia, anche sociale, anche sociale. Cioè io un Dio così che permette questi atti individualistici non mi piace tanto. No, Dio vuole che noi creiamo un mondo anche diverso, no? Allora io posso andare a chiedere, certo, che lui mi condoni quella pena, no? Perché la colpa non c'è più con la soluzione. Quando io ho chiesto perdono, ma la pena, sapete che cos'è? La pena è se tu fai un peccato, Dio ti perdona, ok? Però metti caso che tu hai fatto un peccato, Dio ti perdona, però tu hai offeso, hai rovinato la vita di una persona, per esempio, e quindi della sua famiglia. Allora lui dice, ah, io mi sono confessato, sì, ma nella società è rimasta la pena, cioè ti è rimasto, tu hai creato un danno, Dio ti ha tolto la colpa, non sei più reo. Noi usiamo questa parola scontare, oppure fare soddisfare, no? Soddisfacere, cioè dobbiamo, chi paga quella pena? Ecco il Giubileo, no? Nel Giubileo tu dici, Signore, io, perché capite che da lì può nascere la dottrina purgatorio, no? È un purgatorio per pagare le nostre pene. Non siamo più colpevoli, ma per pagare le nostre pene. Il Giubileo che cosa ci vuole dire? Che c'è un tesoro nel paradiso, un tesoro di quello che hanno guadagnato i santi, diciamo così, che Dio ti vuole aprire oggi. E tu vai e chiedi, Signore, per me e per le persone care, ti chiedo, no, di liberarci da questo peso, della pena, no? Però vi sembra che questo si possa, certo che Dio lo fa, però noi bisogna che ci prepariamo bene, no?
allora ha più senso per te. A me viene, capite, quest'anno mi viene proprio voglia di incontrare certe persone, no? Spero che Dio me lo faccia. Per Dio ti chiedo perdono. Posso fare qualcosa per te? Cioè bisogna che noi creiamo condizioni migliori qui. Perché Giubileo deve far stare bene anche i poveri. Se no sembra una furbata, capite? Tu che sai queste quattro regole, vai a chiederlo e Dio ti dà il perdono di tutti i peccati. Ma può essere così? Uno che non sa queste cose è allora che non lo perdona. Misura male, no? Invece no. Dio vuole dirci che c'è un tesoro d'amore e di misericordia. Dio vuole dirci questo, guardate. Credete alla misericordia. Credete alla misericordia. Dio vuole perdonare tutti. Credeteci. Vi perdono. Vi libera anche dagli anni purgatori. Se ci credete. Ma siate misericordiosi con gli altri. Il problema siamo noi che andiamo a chiedere indulgenza e poi non siamo misericordiosi con gli altri. Quindi io credo che se tu vai a chiedere indulgenza e non sei misericordioso con gli altri, è inutile. Se no è un Dio che perpetua ancora l'ingiustizia. Che Dio può, con tutto l'amore, con tutto quello che hanno fatto San Nicola, che pregava sempre, che Dio c'ha tanto di quell'amore che potrebbe, cioè ci porta in permesso adesso, ma è certo che può farlo. Ma il problema non è lui, il problema sono io che non credo alla misericordia. Perché se io vado lì con la furbizia, adesso mi sconta questi peccati, ma per chi l'abbiamo preso? Però, capito, quell'azione individualistica di fare il furbo ce l'abbiamo anche quando andiamo a chiedere indulgenza. Ecco perché lui dice, ricordate quel brano, lo dice, Dio vuole far imparare tutti la salvezza, lo chiama tutti i miei crocicchi, ma c'è uno che non ha l'abito nuziale. L'abito nuziale è credere nella sua misericordia. Lui si voleva salvare senza credere alla sua misericordia. Perché se io credo che lui è buono, mi ha perdonato, ma io devo andare a casa mia, aprire la casa e fare così anche con gli altri. E fare così anche con gli altri. Se io credo che lui è stato così buono, che mi ha perdonato tutto, io dimostro che l'ho capito se cambio vita. Non ha senso. Se no non ha senso. Perché si perpetua l'ingiustizia. E allora c'è una ragione quelle che dicono il vostro Dio è giusto. Nell'anno di misericordia i poveri ricevevano un pezzo di terra. I carcerati venivano liberati. Quindi cambia la storia. Ecco, allora capite perché Papa Francesco forse dà un po' fastidio che lo ripete spesso, no? Perché ci ricorda la giustizia. Senza la quale andate tutti i giorni a chiedere indulgenza, ma che significa? Dio vuole perdonare tutti. In un secondo vorrebbe perdonare, lo può fare, ma l'ostacolo non è lui. Sono io che non credo alla sua misericordia. Quindi cresciamo in questa cosa qui, domandiamo al Signore come possiamo ritradurre questo amore in mezzo a noi. Ecco, questo qui, basta, se non faccio troppo lungo. E ringraziamo il Signore, ci alziamo in piedi, preghiamo per le nostre famiglie, per le persone che cercano un senso nella vita, no? Io prego, Signore, che quelli che vi incontrano possano vedere il volto misericordioso di Dio. Che voi siete un po' il Giubileo degli altri. Mettiamola così. Padre nostro, che sei nel cielo, sia sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.